Bien, buenas tardes, buenos días.
Buenas tardes, buenas noches, cada uno se aplique. Cada uno, no, no tome café. Cada uno se aplique lo que es, tal como lo sienta. Bueno, buenos días, empezamos. La sesión de hoy, de nuestra serie de seminarios este año, corre a cargo de nuestro amigo Damiano Canale. Damiano es ya un habitual en nuestras reuniones, y sobre todo en nuestros congresos, pero es la primera vez que como ponente en un seminario está en Girona, de lo que no solo estoy muy contento, sino que además también agradecido a Maribel, que se encargó de las gestiones y de la invitación, etcétera, etcétera. Bueno, Damiano, he descubierto en estas cosas, uno mira algo de la persona para presentarlo, ¿no? Y entonces, aunque más o menos se le conozca, y he descubierto hoy cosas como que es licenciado en Ciencias Políticas, no en Derecho, que estudió en Frankfurt, no en Italia, como son las presuposiciones que uno hace sin tener demasiados indicios. Sus intereses de investigación han sido muy diversos, van desde cuestiones cercanas casi a la historia del derecho, a cuestiones de filosofía política, diría, y claramente de teoría del derecho, cuestiones sobre interpretación, cuestiones sobre inferencialismo, y, por tanto, tocando a la filosofía del lenguaje también, etc. Hoy nos presenta un texto bajo el título de Judge in the Expert's Room, que a pesar del escrito en inglés será presentado en italiano, aunque solo sea porque creo que casi la mitad del auditorio hoy y discutido en castellano, que solo sea porque casi la mitad del auditorio hoy es de lengua madre italiana y por tanto también parece lo más normal. Nada, simplemente agradecerte, Damiano, la visita, agradecerte tu amabilidad siempre con nosotros y tuya es la palabra para el seminario.
Grazie. Beh, grazie a Maribel per l'invito, davvero mi fa molto piacere essere qua e non lo dico così perché si dice sempre così quando si inizia un seminario e grazie a Jordi per la presentazione. Prima di iniziare il seminario lasciatemi fare due osservazioni. La prima si riallaccia a quanto appena detto Jordi. Allora, io oggi parlo in una università spagnola in italiano di un testo scritto in inglese. Allora, questo potrebbe già essere un sintomo di grande confusione mentale. In realtà c'è una ragione di tutto ciò. L'idea di scrivere questo paper è nata durante un soggiorno di studio negli Stati Uniti, in un posto dove lavorava anche Diego. E quindi l'idea è nata in inglese, per così dire, e è stata sviluppata in quella lingua per questa ragione. Poi qui, insomma, gli italiani sono un numero così rilevante che mi sembra il caso di parlare in italiano. E castigliano la prossima volta, mi attrezzo per il prossimo incontro per riuscire a dire qualche parola in castigliano. Esatto. L'idea da cui parte questo lavoro? Cioè, qual è il problema che questo lavoro si pone? Mi sembra una considerazione quasi banale, quella in base alla quale i linguaggi, i saperi scientifici condizionano oggi in modo davvero molto rilevante l'attività giurisdizionale. Si parla spesso di colonizzazione del processo da parte della scienza. E in particolare si fa riferimento al ruolo degli esperti all'interno del processo, un ruolo che è diventato davvero estremamente rilevante negli ordinamenti giuridici contemporanei. Tuttavia, anche se questo in qualche modo è riconosciuto un po' da tutti, la teoria del diritto ha tradizionalmente prestato poca attenzione a questa cosa. Le reazioni di solito dei teorici del diritto sono queste: o si tratta di un problema che riguarda un ambito della teoria del diritto, vale a dire la teoria della prova, e quindi se ne occupa Jordi, gli altri non ha nessun interesse ad occuparsene, oppure una questione che in realtà è rilevante sotto il profilo della sociologia del diritto, dell'epistemologia giuridica, della politica del diritto, ma che sotto il profilo della teoria del diritto non è particolarmente interessante, illuminante, non è una questione di cui vale la pena occuparsi. L'impressione mia, invece, è che questo fenomeno sia di estremo interesse per i teorici del diritto, sia rilevante in particolare per lo studio del ragionamento giuridico in generale, non solo per la teoria della prova, e per lo studio dell'interpretazione giuridica in generale. Lo scopo di questo paper è mostrare che le cose stanno così, cioè di costruire un argomento con gli strumenti della filosofia analitica per mostrare ai filosofi analitici del diritto che la questione di cui ho detto è rilevante per loro, è interessante, vale la pena occuparsene, è un problema molto importante per la teoria del diritto in generale. Okay, questo è lo scopo del lavoro. Passo adesso alla costruzione dell'argomento. Come ho costruito l'argomento, qual è il suo contenuto, quali sono le sue implicazioni. Beh, innanzitutto mi sembra costituisca anche qui un dato acquisito la considerazione che i problemi interpretativi sono problemi di indeterminatezza o di indeterminazione del diritto. Il giurista incontra un problema di interpretazione quando il diritto è indeterminato. Quindi ne segue che interpretare il diritto è un'operazione, userò il termine interpretazione per riferirmi al processo interpretativo, non ai suoi risultati oggi. Allora, interpretare il diritto è un'attività che consente di determinare cosa il diritto prescrive, a fini conoscitivi, a fini decisionali, non è rilevante. Okay. Problemi di indeterminatezza o indeterminazione del diritto sono studiatissimi, conosciuti, ne abbiamo scritto tutti quanti, sono essenzialmente pari a me 4, non sono sicuro che siano 4, forse sono 3, poi magari nella discussione, questa è una cosa che vi chiederò a voi in realtà, darmi qualche spunto per questo, mi sembra siano 4 e faccio riferimento in particolare al problema dell'ambiguità, che è un problema che concerne gli enunciati giuridici, vale a dire i testi normativi, si parla di vaghezza, che invece è un problema di indeterminatezza che colpisce i contenuti, le norme. Qui faccio riferimento al problema della genericità dei contenuti, che non so se sia o meno un problema diverso dalla defettibilità, su questo magari poi aspettiamo un po', e infine ovviamente la defettibilità, che è un problema interpretativo che colpisce le condizioni di applicazione dei contenuti. Quindi ciascun problema di indeterminatezza fa riferimento in realtà a aspetti diversi del procedimento decisionale. Sta di fatto, tuttavia, che quando soltanto nel caso uno di questi problemi si presenti, allora occorre interpretare. L'interpretazione consiste nella soluzione di questi problemi. Mi sembra anche interessante notare come questo tipo di ricostruzione sia indifferente alla teoria della interpretazione che chi descrive i problemi di indeterminatezza assume. Io posso essere un formalista, posso essere uno scettico, posso essere un sostenitore della teoria intermedia utilizzando la tripartizione di Hart, ma non di meno la spiegazione che do dei problemi interpretativi è la medesima. Ovviamente, cos'è che cambia? Cambia la spiegazione del perché nascono problemi di indeterminatezza, cambia la spiegazione dell'estensione di questi problemi, delle loro implicazioni, conseguenze, ma non cambia l'idea che si interpreta soltanto nei casi in cui il diritto è indeterminato, allo scopo di determinarlo. Ok. La mia tesi oggi è questa, che esiste almeno un problema interpretativo che non è un problema di indeterminatezza. chiamo questo problema opacità del diritto. Okay. Questa è l'etichetta che uso. Potremmo usare davvero un'altra, non è rilevante. Poi vi spiego perché uso questa etichetta. Ci sono delle ragioni, diciamo, che legate alla contestualizzazione del mio argomento filosofica, che spiegano, che motivano, se volete, questa scelta. Per spiegare di che razza del problema si tratta, cioè che cos'è l'opacità del diritto, in che senso un problema interpretativo e perché un problema interpretativo che non è un problema di indeterminatezza del diritto, okay, userò un esperimento mentale. Vi propongo un esperimento mentale. Okay. È un gioco, ovviamente. È un gioco che, se volete, deriva dalla mia passione per la fantascienza. Io sono un grande appassionato di letteratura e di cinema di fantascienza. In particolare nel cinema americano di fantascienza, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la critica alla pervasività dei saperi scientifici e degli effetti dell'uso, diciamo, improprio della tecnologia che deriva dai saperi scientifici assumeva forme tipiche, ad esempio l'immagine dello scienziato pazzo che costruisce la macchina che distrugge il mondo, oppure che crea una sostanza che poi sfugge al suo controllo e genera danni terribili. Poi, se volete, l'idea nasce da questo: lo Sloc, che è il personaggio della storia che adesso vi racconto, è proprio una sorta di sostanza di cui noi non sappiamo niente, una sostanza che non sappiamo di che cosa è fatta, non sappiamo quali proprietà, se io la produco cosa succede dopo, che è qualcosa che non conosciamo. Se volete, quindi, è un gioco che ha anche le sue ragioni culturali, che però, insomma, serve a noi sotto profilo dell'analisi di un problema, okay? A questo non interessa. Come è fatto l'esperimento mentale? Allora, supponete, prendete in considerazione un linguaggio che non conoscete. Assumiamo ad esempio che io non sappia niente, così la qualcosa è fra l'altro vera, di chimica, e non conosca il linguaggio della chimica. Per me le formule chimiche sono come degli scarabocchi su un foglio. Non so assolutamente di che cosa si tratti. Okay. Mi dicono che quelle sono formule chimiche, ma io più di questo non so dire. Assumiamo che io sia un giudice, okay, e sia chiamato a decidere un caso relativo alla produzione e alla vendita di un prodotto. Okay. Assumiamo che io non sappia niente di questo prodotto. Chiamo questo prodotto, appunto, Sloc. Io lo vedo lì, ha determinate caratteristiche, però non so cosa serve a fare e non so qual è la sua composizione chimica. Okay. Assumiamo anche che per risolvere il caso mi sia dato un insieme di disposizioni normative che contengono formule chimiche. La loro forma tipica è: se qualsiasi cosa contenga X, Y, Z, allora è proibita. O qualsiasi cosa contenga ABC, allora è permessa. Okay. Anche se io non so, conosco il senso di X, Y, Z e ABC. Okay. Supponiamo poi che degli esperti fuori dalla stanza mi diano, Searle, da cui trago la struttura dell'argomento, usa proprio questa espressione, mi facciano passare da sotto la porta un foglio, okay, io non comunico con loro, mi fanno passare sotto la porta un foglio in cui mi dicono: Sloc è fatto di XYZ, contiene XYZ. Io allora, sulla base di questo advice, di questo parere, ok, deciderò che, poiché se qualcosa è fatto di XYZ è proibito e poiché Sloc è fatto di XYZ, allora Sloc è proibito. Metterò la mia sentenza, farò uscire un altro pezzo di carta in cui dirò: Sloc è proibito. Okay. Cosa c'è di particolare in questo procedimento decisionale? La cosa particolare è che io ho deciso il caso, anche se non conosco il senso della disposizione, non conosco il senso della mia decisione, eppure ho deciso il caso. In senso stretto potremmo dire che io non ho interpretato la disposizione perché non ho attribuito alcun significato a questa disposizione. Io ho deciso il caso senza interpretare, perché non si può in alcun modo sostenere che io sto pensando, sto deliberando, sto scegliendo qualcosa in merito al contenuto, se non conosco quel contenuto, se quel contenuto mi è del tutto sconosciuto. Ho deciso il caso senza conoscere la fonte della mia decisione, contenuto della disposizione, e il risultato della mia decisione. Ho deciso senza interpretare. Qual è dunque la morale di questa storia? La morale di questa storia è che siamo qui di fronte a una situazione del tutto, per certi versi, paradossale. Ho deciso senza sapere quello che ho deciso e sulla base di una disposizione della quale non conosco il contenuto. In che senso allora questa decisione pone problemi interpretativi? Non pone problemi interpretativi nel senso che ho deciso, oppure che il contenuto della disposizione o la disposizione stessa o le sue condizioni di applicazione sono indeterminate. Anzi, può darsi benissimo il caso che la disposizione sia perfettamente determinata, nel mio caso è perfettamente determinata, okay? Il suo contenuto non ammetta borderline cases, okay? E che non ci sia alcuna eccezione implicita alle sue condizioni di applicazione. Non siamo di fronte a un caso di ambiguità, non siamo di fronte a un caso di vaghezza, né a un caso di defettibilità. Okay. Quindi il diritto è perfettamente determinato, quindi non è un problema interpretativo in senso stretto. Ma allora perché qui c'è un problema interpretativo? Sotto quale profilo c'è un problema interpretativo? C'è un problema interpretativo, secondo me, estremamente rilevante. Perché? Perché di fronte a una situazione come questa io non posso interpretare. Non posso interpretare la disposizione normativa a fini decisionali. E questo che problemi genera? Genera problemi molteplici. Ad esempio, non posso accertare o determinare o scegliere, adesso qui è indifferente per il mio argomento usare usare un termine oppure l'altro, se sussistono o intervengono antinomie. Vale a dire, se la mia norma, la norma particolare concreta che è il risultato della mia decisione, sia in conflitto con altre norme che appartengono all'ordinamento. Okay. Quindi non sono in grado di accertare l'esistenza di antinomie, né tantomeno di risolverle. Non solo, non sono in grado di usare le regole o canoni interpretativi tipici dell'ordinamento giuridico in cui mi muovo e i metacanoni interpretativi che caratterizzano l'ordinamento giuridico. Okay. Quindi ho deciso senza sapere, conoscere quello che ho deciso, senza poter interpretare la disposizione, e non di meno, ovviamente, una decisione è stata presa. Quindi questa è la situazione che chiamo opacità del diritto, la situazione per cui chi decide, il giudice, è costretto a decidere anche se il contenuto della sua decisione gli è, il senso della sua decisione gli è, in fin dei conti, oscuro. Okay. E ok, cercherò di stare più fermo. Okay. Quindi l'opacità è un problema interpretativo perché impedisce l'interpretazione. Il giudice decide il caso anche se non è in grado di determinare, conoscere, chiamate quello che volete, il contenuto della sua decisione e tantomeno è in grado di cogliere, comprendere, utilizzare, se non nel modo meccanico che ho detto, la disposizione normativa su cui il suo giudizio si basa. Okay. Qual è la tesi filosofica che sta dietro questo esperimento mentale? Se volete, l'opacità è un fenomeno strettamente legato ai cosiddetti contesti opachi. Quali sono i contesti opachi in filosofia? Sono quei contesti nei quali non è possibile sostituire termini coreferenziali conservando il valore semantico degli enunciati. Questo è un fenomeno molto famoso. Quine ha scritto molto su questi temi, sulla scia di Lewis. Gli esempi di opacità, di contesti opachi che Quine fa sono tre. I contesti opachi sono i cosiddetti contesti citazionali, cioè i contesti all'interno, nei quali all'interno di un enunciato è citata un termine, un'espressione, così che il senso di quell'enunciato non è strettamente referenziale. Questa è l'idea che Quine cerca farci passare. Un altro contesto di opacità è quei contesti in cui gli enunciati fanno riferimento a stati proposizionali, credenze, desideri, oppure conoscenza, e così via. Gli esempi che anche qui, poi nel paper faccio esempi di contesti opachi. Il terzo contesto, che è quello che interessa a me di più in questo seminario, è il contesto di quegli enunciati nei quali ricorrono termini modali. L'esempio famoso di Quine: 9 necessariamente maggiore di 7, il termine 9 e il numero dei pianeti sono termini coreferenziali, tuttavia se io costituisco il numero dei pianeti al termine 9, ne esce l'enunciato, il numero dei pianeti è necessariamente maggiore di 7, che è evidentemente falso, l'enunciato di partenza è vero, l'enunciato di arrivo è falso, quindi il principio di sostitutività dei termini coreferenziali è violato, okay, e quindi siamo di fronte a un contesto opaco. L'idea filosofica che tento di sostenere è che l'analisi di Quine dei contesti opachi con riferimento ai contesti modali si possa estendere ai contesti deontici, in particolare a quel contesto deontico che è costituito dalla interpretazione giuridica. Okay. Perché questo? L'esempio dello storico. Questa è una tesi filosofica molto impegnativa, perché poi ha delle implicazioni forti in merito allo statuto del ragionamento deontico, primo luogo, e poi al valore semantico delle norme. Prende posizione implicitamente in ordine a queste due questioni in modo molto forte. Perché così la mia tesi? La mia tesi è giustificata dall'esperimento mentale. Nel mio esperimento mentale parto da un enunciato normativo, dal seguente enunciato normativo: se qualcosa contiene x, y, z, allora quel qualcosa è proibito. Ok. Sloc e x, y, z sono termini coreferenziali sulla base del parere fornito dagli esperti. La conclusione è che sloc è proibito. Okay. Siamo di fronte a un contesto opaco, perché può darsi il caso che il primo enunciato sia valido, dove io assumo che la validità sia il valore semantico delle norme, ovviamente, mentre il secondo enunciato può essere invalido. Perché? Perché il secondo enunciato, la norma, può essere in conflitto con altre norme appartenenti all'ordinamento che sono gerarchicamente sovraordinate, okay, tali quindi da rendere quella norma antigiuridico, contraria al diritto, okay, oppure perché non vi è alcuna regola interpretativa di quell'ordinamento che renda quella norma giustificata, cioè che ci consenta di trattare quella norma come una ragione giuridica per agire all'interno di quell'ordinamento. Quindi o per ragioni di antinomie tra norme, o sulla base delle regole interpretative che si possono usare in quell'ordinamento per interpretare la disposizione. Okay. Quindi può darsi il caso che il primo enunciato sia valido e che il secondo no, anche se i due termini sono coreferenziali. Dunque, in questo senso, la tesi di Quine è estesa anche a questo contesto. E quanto tempo ho? Ancora un pochino. Allora, poi nel paper distingo l'opacità del diritto in tre tipi, oppure individuo tre tipi di opacità, la cosiddetta, li chiamo opacità definizionale, opacità ontologica e opacità assiologica. E certo, dimostrare quali sono le loro caratteristiche. Okay. Parto dal primo tipo, l'opacità definizionale. Un termine è definizionalmente opaco, anche se questa è un'espressione che davvero trovo orribile, non saprei come, anzi se mi suggerite qualcosa di meglio, tanto no, fa veramente schifo. Un termine opaco sotto profilo della sua definizione, se la definizione non è nota a chi deve usare il termine. Okay. Sai che in molti settori dell'ordinamento giuridico vengono utilizzati termini il cui significato è stabilito da definizioni, o definizioni lessicali o definizioni stipulative. Quando la definizione è sconosciuta a chi decide, il contesto di decisione diventa opaco. Okay. Nel paper faccio un esempio legato alla produzione del pane. L'esempio è quello dei natural flavoring, che da noi si dice aromi naturali in italiano, non so in spagnolo come si dica, più o meno aroma naturale. Ammettiamo esista una disposizione che permette la vendita di pane soltanto se il pane contiene aromi naturali. Okay. Ammettiamo che nell'ordinamento non ci sia alcuna definizione del termine aromi naturali, né lessicale né stipulativa. Ammettiamo che il giudice non abbia più pallida idea quindi di cosa siano gli aromi naturali. Ammettiamo che chieda un parere degli esperti in ordine a quale sia il contenuto del termine aroma naturale. Perché? Perché questo termine è inteso, è usato come termine tecnico all'interno di quella pratica che consiste nel produrre pane. Okay. Ammettiamo che l'Associazione Nazionale dei Panettieri, nella sua regole, diciamo, codice etico, dia una definizione stipulativa di aroma naturale, la quale esclude dagli aromi naturali la sostanza ABC. Ma la esclude perché? Perché il fatto che non sia trattata come un aroma naturale dà un vantaggio agli associati all'interno del mercato. Poiché in Italia, che ne so, l'ABC non viene prodotto, io dico, no, non lo tratto come aroma naturale, ok? In modo da dare un vantaggio commerciale a chi produce pane in Italia. Ok? Ammettiamo che sulla base di questa definizione stipulativa di un'associazione privata venga fornito un parere al giudice al quale viene detto guarda che il pane che contiene ABC non contiene aromi naturali e che il giudice decida che quindi il pane che contiene ABC non è permesso. Okay. Cosa è successo qui? Questo è un tipico esempio di contesto opaco. Perché? Perché il giudice ha utilizzato un termine di cui non conosce il contenuto sulla base di una definizione stipulativa data da esperti, il cui contenuto, tuttavia, una volta inserito all'interno del processo decisionale, così da condizionare l'esito del processo, okay, sia contrario a altre norme dell'ordinamento, ad esempio le norme antitrust. Okay. Che disciplinano la concorrenza. Quindi il giudice inconsapevolmente ha deciso, sulla base di un parere esterno, che tuttavia rende opaco il contesto, quindi non ha usato regole interpretative perché non conosceva il contenuto, quindi che ne so, non poteva dire, beh, in base alla intenzione del legislatore, in realtà il termine aromi naturali va interpretato in maniera estensiva così da includere anche ABC, nonostante, che ne so, ABC sia in base a una definizione stipulativa diffusa, non considerato un aroma naturale. Poteva rifarsi alla ratio legis, poteva usare altre regole interpretative per arrivare a una conclusione diversa, ma non le ha usate perché non poteva farlo, perché non conosceva il contenuto del testo. Okay. Questo è un esempio, mi sembra, di contesto opaco. Altro contesto opaco è in ambito interpretativo è costituito dalla cosiddetta opacità ontologica. Un termine è ontologicamente opaco se il suo senso dipende dalle proprietà del riferimento, cioè dalle proprietà degli oggetti o degli eventi a cui si riferisce, le caratteristiche. Ma tali proprietà non sono conosciute a chi usa il termine. Qui distingo due tipi di opacità ontologica. Chiamo la prima moderata, perché in realtà il suo impatto poi è, se volete, meno rilevante. La seconda invece ha un impatto molto più rilevante. La versione moderata, se volete, riguarda quelle situazioni nelle quali il legislatore regola settori dell'ordinamento che fanno uso di linguaggi tecnici e sono caratterizzati da forme particolari di conoscenza pratica. Considerate ad esempio il seguente esempio. Una disposizione normativa che attribuisce a chi soffre di artrite il diritto di acquisire la pensione di anzianità. Il termine artrite è un termine tecnico il cui contenuto è determinato dalla scienza medica. Okay. Ma ammettiamo che a un certo punto la ricerca medica scopra che l'artrite sia una malattia genetica, che è legata alla razza e che quindi l'accertare che qualcuno soffra di artrite e dire tu hai, godi di questo diritto, godi del diritto alla pensione, abbia conseguenze discriminatorie per quelle persone. Io uso un parere medico che mi dice tizio soffre di artrite, quindi gli attribuisco un diritto, e non mi accorgo che nel fare così, proprio perché il contesto mi è opaco, si genera un'antinomia. Okay. Altro esempio è quello della cosiddetta versione forte dell'opacità ontologica che incontriamo in quelle situazioni in cui il legislatore regola eventi le cui proprietà sono controverse. Nel paper uso l'esempio del termine morte. Qui ancora un termine tecnico, i cui contenuti sono determinati dalla scienza medica. Ma ho un termine tecnico i cui contenuti sono controversi. Ci sono diverse teorie della morte che attribuiscono contenuti diversi al termine morte. Quindi qui incontro un'opacità di secondo livello, cioè non solo il termine è opaco per chi decide, ma è opaco anche probabilmente per gli esperti. O forse, non lo so, poi ditemi voi qual è il modo migliore per articolare questo esempio, tra gli esperti forniscono definizioni diverse o concezioni diverse di quel termine. Okay. Ultimo caso di opacità è quella, forse quello più complicato o più sul quale ho più perplessità io per primo, è quello della cosiddetta opacità assiologica. Dico nel paper: un termine è assiologicamente opaco quando il suo senso dipende dal ragionamento oppure dalla deliberazione morale. Qui il problema non è soltanto che il riferimento di un termine o di una espressione linguistica è opaco nel senso che ho detto, perché i termini morali che ricorrono nel linguaggio giuridico sono controversi, così come è controverso il significato del termine morte, ad esempio. Qui il problema aggiuntivo sta nel fatto che è controverso il fatto che il contenuto di quel termine possa essere conosciuto. Nel caso del linguaggio morale, il problema numero uno, se volete, qui è questo. Pensate all'uso, qui ho fatto riferimento a termini su cui c'è una discussione in atto che ha implicazioni anche normative rilevanti nell'ambito, ad esempio, del diritto comunitario sull'uso del termine well-being, benessere. Qualcuno sostiene che il termine well-being è un termine morale. Assumiamo sia un termine morale. Il problema è, il contenuto di questo termine può essere conosciuto? Può non essere conosciuto? Se noi sosteniamo che il contenuto di questo termine non può essere conosciuto, ovviamente qual è la conseguenza? Che ciò che io chiamo opacità si intensifica diventando, trasformandosi in un fenomeno diverso, che forse in senso analitico potremmo chiamare indecidibilità. Ok? Mi sembra corretto chiamarlo così. Questo mi sembra il punto in cui l'opacità assume la sua connotazione più radicale, più profonda. Okay. Il punto in cui diventa opaco la possibilità stessa di affrontare il problema dell'opacità. Cioè, non so bene come mi devo comportare qui. Tuttavia, se questo è il risultato dell'analisi, cosa ne segue? Che in caso di indecidibilità la scelta giurisdizionale è equivalente a gettare un dado. Così è, se io penso che i termini morali che ricorrono dentro il linguaggio giuridico non possono essere suscettibili di alcun tipo di conoscenza, questa è la conclusione a cui arrivo. Per trasformare l'indecidibilità in opacità, sia essa ontologica o definizionale, devo evidentemente trasferire il discorso, vale a dire il problema della determinazione, l'uso dei contenuti a fini decisionali, all'interno del ragionamento morale, cioè decidere di affrontare il ragionamento morale al fine di accertare se i contenuti morali sono conoscibili oppure no, sotto quale profilo lo siano, e se quindi una conclusione giuridica basata sull'uso di termini morali sia giustificabile oppure no. Okay. Per sfuggire all'indecidibilità occorre entrare dentro il ragionamento morale. Quali sono le conclusioni del mio discorso? Allora, l'idea generale è quella di mostrare come esista un problema interpretativo che non è un problema di indeterminatezza del diritto, cioè se indeterminatezza delle disposizioni giuridiche, dei loro contenuti o delle loro condizioni di applicazione. Okay. Credo che sia possibile identificare un problema che abbia queste caratteristiche, cioè che non sia un problema di indeterminatezza. Ho chiamato opacità questo problema. Questo problema credo abbia una rilevanza teorica, sia importante per chiarire alcuni aspetti rilevanti dell'attività interpretativa e del ragionamento giuridico. E se volete, possa indurre i teorici del diritto a occuparsi di questo problema. Mostri anche il teorico del diritto come il problema del ruolo degli esperti all'interno del processo sia un ruolo che condiziona la spiegazione dei procedimenti interpretativi, okay? Non semplicemente la loro valutazione, comunque essa venga connotata. In realtà credo che il fenomeno dell'opacità nel diritto possa essere usato per mostrare anche altre cose. Nel paper faccio cenno a due cose apparentemente banali, ma dal mio punto di vista non tanto nell'ambito della teoria di interpretazione. Prima questione, molto velocemente. Sembra a volte che quando i teorici del diritto si occupano di interpretazione giuridica, pensino all'interpretazione come una sorta di pronto soccorso per il linguaggio. Cioè, ogni tanto il linguaggio del diritto non funziona, si inceppa, non va bene, è come se si rompesse una macchina che chiamo linguaggio giuridico. Okay. Questa idea è davvero fuorviante. Il linguaggio giuridico è uno strumento di comunicazione, ma è una metafora sbagliata rappresentare i problemi interpretativi come i problemi in cui il linguaggio si inceppa, si rompe, non funziona bene. Ovviamente il linguaggio funziona bene o male a seconda dell'uso che ne facciamo. Possiamo fare usi che hanno successo, usi che non hanno, che hanno il successo del linguaggio, ma il linguaggio di per sé non funziona male. Okay. Ciò che accade molte volte è che noi non sappiamo come il linguaggio debba essere usato in certe circostanze. E il fatto che noi non conosciamo come il linguaggio debba essere usato in certe circostanze fa sì che il linguaggio non funzioni. Questa è la prima considerazione. Seconda considerazione, mi sembra, questa è una tesi ovviamente provocatoria, mi sembra falso ritenere che, oppure è falso che l'interpretazione è una condizione della decisione giudiziale. Cioè la tesi che l'interpretazione è una condizione necessaria della decisione giudiziale, non si dà decisione se non vi è stata previamente interpretazione, sia che si tratti di una condizione assoluta, scusate, sia che si tratti di una condizione relativa, vale a dire in alcune circostanze è necessario interpretare, ad esempio nei casi difficili. Okay. Mi sembra che entrambe le tesi, interpretazione come condizione assoluta, interpretazione come condizione relativa della decisione, se il mio argomento funziona, siano false. Perché? Perché si dà il caso di una decisione che non si basa su alcun procedimento interpretativo, che non è l'esito di alcun procedimento interpretativo. Anche se poi a un esame più attento il caso è un caso difficile. Okay. Vi è indeterminatezza della regola. Okay. Questa situazione molto strana è appunto la situazione dell'opacità. Situazione nella quale appunto il giudice per certi versi potrebbe dire è cieco, l'interpretazione è impossibile, eppure una decisione deve essere presa e di fatto viene presa. Grazie dell'attenzione. Okay.